Bene, carissimi fratelli e sorelle, questa è un'occasione davvero inattesa da me, non dal signore e dalla mamma che evidentemente ce l'avevano in programma.
Che sorpresa, che bella sorpresa.
Sì. E poi abbiamo anche gli ospiti, è vero, e anche quelli senz'altro erano nel loro programma. L'importante è seguirli. E avere le orecchie aperte, che non sempre è vero, ogni tanto ci mettiamo dei bei tatti, in particolare per certe iniziative. Allora non dobbiamo metterci tappi nelle orecchie, dobbiamo averle belle pulite, aperte, per sentire tutti i suggerimenti celesti, e dopo che li abbiamo sentiti ovviamente li accogliamo e cerchiamo di seguirli, vero? So che avevate preparato un mucchio di cose da fare,
quindi
così, dopo magari mi dite, siccome io avevo già preparato l'incontro del 15 che abbiamo a Rogoredo a Vento di Luce, e allora ne ho approfittato per stampare il messaggio che per voi oggi, così ce lo meditiamo insieme. Il Santo Rosario abbiamo già fatto, sentiamo allora questa parola di Gesù che evidentemente era anche per oggi, poi è sempre per tutto, per tutti. Figli del divin volere, la forbice che vi separa dallo spirito del mondo si allarga sempre di più. Le proposte vi appaiono sempre più insipide e banali, perdite di tempo e di energie per voi insopportabili. Vigiliamo però che questo non ci separi dalle creature. Ci ricordiamo che non apparteniamo al mondo, ma siamo nel mondo per trasformarlo, con la potenza dello Spirito di Cristo nel divino volere. Dunque il nostro impegno non cede un passo. La carità cresce secondo il bisogno che ci circonda e il ciarpame non ci sommerge, anzi, aiutiamo le creature a liberarsene. Allora possiamo dire che il nostro avvento è di luce. Spendiamola questa luce che non si esaurisce, non paga bollette e investe gratuitamente chiunque non si sottragga volontariamente per scegliere di servire le tenebre. Preghiamo perché nessuno disprezzi così tanto la propria vita da mettersi al servizio della morte. Si sollevi il velo oscuro che nasconde la verità agli occhi dei figli di Dio. E vivi nell'attesa del vivente, rimaniamo in pace, fiat, così sia. E vedete anche il disegnino che vi ho messo in fondo, che l'ha fatto Nico delle Perle di Pavia, che qualcuno di voi conosce sicuramente, e c'è la scala con i 10 gradini che sale verso il cielo, e il figlio che arriva raggiunge, e c'è l'abbraccio del padre, bello, vero? È piccolino, quello poi sarà grande, fa bene. E allora vediamo che oggi il Signore ci ricorda che dobbiamo comunque rimanere nel mondo. E questa cosa per qualcuno di noi, e io parlo anche in prima persona, a volte è difficile. A volte è difficile perché c'è la tentazione di fronte alle situazioni, c'è la tentazione di isolarsi, e invece il Signore ci sta dicendo proprio questo. Anche se le proposte del mondo non sono così interessanti come potevano essere prima, quando eravamo l'uomo e la donna vecchia, e anche se ci sono tante cose che non possiamo condividere con le creature che vivono ancora immerse nel mondo, però queste creature noi non le dobbiamo abbandonare. Perché non possiamo condividere gli interessi, le scelte, eccetera. Questo non vuol dire che allora arrangiatevi. In parole povere ci sta dicendo questo. Non si deve arrangiare nessuno. Non condivido le scelte, non mi interesso di cose che magari non possono più interessarmi, ma mi interesso di te creatura. Nella tua situazione, come ti trovi adesso? Indipendentemente dai sentimenti che hai, dalle scelte che fai, tu creatura mi interessi come fratello, sorella, come figlio di Dio, e io come figlio del divin volere non posso disinteressarmi di te. Mi interessi, ti voglio bene, cerco di aiutarti come è possibile, ma è molto possibile, prima di tutto, come sappiamo, con la preghiera, con la nostra vita nella divina volontà, possiamo aiutare tutti. Ma poi nello specifico possiamo aiutare la creatura standole vicino, offrendole l'ascolto, perché l'ascolto è la prima cosa, ti ascolto e poi dove, quando, come posso, inserisco anche la parola, certo. Ma non è che se non sono ascoltata perché non c'è disponibilità, eccetera, allora tiro giù la Claire e me ne vado per i fatti miei. Questo non è previsto, è chiaro. Io lo sto intendendo così. Adesso però, perché sia un avvento di luce, no? Il Signore ci dice che questa luce che ci ha dato non si esaurisce, non paga le bollette, questo è molto interessante, vero? E investe gratuitamente chiunque non si sottragga volontariamente per scegliere di servire le tenebre. Certo che a quel punto lì possiamo fare poco. Però di persone che si sottraggono perché volontariamente vogliono servire le tenebre non ce n'è tante. E più sono in confusione, sono appunto nelle tenebre senza averle scelte. Allora se arriva la luce, vedono la verità, vedono la situazione, vedono se stessi, vedono te fratello, vedono le cose, possiamo ben sperare che faranno una scelta giusta. Mi spiego? Sì, chiaro. E poi siamo invitati appunto a pregare per questo, perché una persona che sceglie di mettersi al servizio della morte è perché della sua vita proprio non ha nessuna considerazione, nessun rispetto, non la considera niente, sono talmente niente che mi posso buttare via. Allora noi siamo chiamati anche a far sì che tutte le creature prendano coscienza del proprio valore e che non è legato né all'aspetto, né ai possedimenti, né alla professione, né ai soldi, né a niente, ma al solo fatto di essere creature amate da Dio. E questo è un valore infinito che hanno tutti. Allora, quando uno prende coscienza di questo, può anche cambiare decisione e mettersi al servizio della vita, prima di tutto della propria, perché se non siamo al servizio della nostra vita non possiamo essere a quello di nessuno, e poi anche di tutte le altre creature, vivi nell'attesa del vivente, e questo è l'avvento di luce. Che dite?
Che a volte abbiamo la tentazione di chiudere la Claire invece, sì.
Eh sì, dicevo sì, prima, sì. Questa tentazione.
Invece bisogna esercitare la pazienza. La pazienza, perché sennò non possiamo essere d'aiuto.
No, la pazienza e la carità.
Sì. La carità, sì.
Sì. E eliminare il giudizio. Perché se parte il giudizio è
se
finita.
Parte il giudizio non c'è né la pazienza né la carità.
No, e poi nessuno. La persona che si sente giudicata non l'aiuterai mai. È chiaro. Deve sentirsi amata, non approvata in cose che non sono approvabili, perché è logico. Se a un certo punto se c'è il male tu non puoi dire che va bene, che è buono, bravo, fai così, vai avanti. Questo non sarebbe neanche carità, perché sarebbe fuori della verità. Allora la verità sì, però nella carità e senza giudizio. Il giudizio sulle cose, ce lo siamo detti tante volte, lo dobbiamo dare sulle cose, sulle situazioni, no? E se no il bene e il male come andiamo a discernere? Però non sulle persone, perché quello è riservato all'Altissimo.
Il giudizio sulle cose e sulle...
Sulle situazioni. Una situazione oggettivamente è male. Poi la creatura che la sta vivendo è un altro discorso. Quella può essere, deve essere salvata.
Perché in quel momento sta vivendo nelle tenebre.
Accendi la pila. Simona?
Capire come farlo. Poi, magari non tutti accettano di ascoltare.
No, ma prima tu ascolti l'altro. Prima di ascoltare uno ha bisogno di essere ascoltato. Se vuole, è chiaro, non è che possiamo inseguire la gente che non ci vuole parlare, che non si vuole aprire, che non si vuole confidare, è evidente, no? Quelli li seguiamo con la preghiera, con l'offerta della vita nella divina volontà che ottiene tanto per tanti. Poi c'è il Signore che no? Noi facciamo niente praticamente, lasciamo che il Signore agisca in noi e faccia e apra tutte quelle vie dell'impossibile che di cui ci parlava anche in un altro messaggio, che può darsi che l'abbiate visto perché è su internet, hanno fatto un ritiro al sud, Padre Mario, quindi c'è già, però ve lo dico. È un messaggio del 20 ottobre dove Gesù diceva: figli del divin volere, per seguirmi davvero con tutta quella fiducia senza la quale non si aprirebbero mai le porte dell'impossibile, dovete essere disponibili al fallimento dell'umano come lo sono stato io. E per esempio il fallimento dell'umano è che tu voglia aiutare o parlare con qualcuno che invece non vuol sapere assolutamente, e uno rischia di sentirsi frustrato, no? di sentirsi proprio, e sono situazioni che ti abbilirebbero umanamente, no? Chi più sconfitto di me sulla croce, ma quale esito più grande per tutta l'umanità? Se invece avete paura di quello che il mondo chiama insuccesso, ecco, abbiamo già perso l'occasione di un esito divino, tanto più grande quanto più invisibile agli occhi miopi che giudicano secondo il mondo e non secondo Dio. Pregate e vigilate perché il criterio del vostro pensiero e del vostro agire sia il mio pensiero e il mio agire, e rimanete in pace. Con la Madre Nostra inseparabile da me e da voi vi benediciamo, Gesù. E su questo messaggio, che poi si collegava con un altro che era l'indicatore del Divin Volere del 2006, che adesso non vi leggo, è stato fatto un ritiro che è in internet con Padre Mario, per cui è molto interessante. E adesso questo è venuto fuori proprio per il discorso che stavamo facendo, che noi agiamo indipendentemente dal fatto che poi avremo o non avremo successo, cioè il successo non è l'indicatore del divino volere. Il divino volere è già un successo di per sé, l'averlo come dono e viverlo è il massimo del successo.
Dai, sì.
E qui già ce lo diceva nel 2006. Allora Gesù ci diceva: non è il successo mondano delle vostre imprese l'indicatore del divino volere. Vivere in ogni istante il divino volere per la creatura è già successo, anche se il più delle volte non appare all'esterno alcun segno, o addirittura il segno visibile ha sembianze contrarie, come appunto quando ci sembra di essere proprio non ne voglio sapere, fatti gli affari tuoi, no? Ecco, allora non mi dai la possibilità di... Chi apparentemente più sconfitto di me, abbandonato sulla croce nella volontà del Padre? Ma quale esito più grande? La misura del successo del Fiat è intrinseca e si estrinseca in una dimensione lontanissima dai parametri del mondo e però lo trasforma. Per la potenza donata ai figli del divino volere, per grazia di Gesù Cristo che lo ha portato a compimento. Consumandovi nella vostra croce di luce, dove la croce è invisibile ma la luce si vede benissimo, porterete a compimento in voi la volontà del Padre. Allora la terra trasformata e ricongiunta al cielo dirà chi siete, per grazia, per scelta e per amore. E quindi vedete come era tutto collegato in una maniera incredibile. Sì. Quindi, tornando a quello che il Signore ci diceva oggi, penso che questa forbice che ci fa sentire tante volte come dei pesci fuor d'acqua in certe situazioni, in certe compagnie, certe volte anche nelle famiglie, no? Dove non si è fatto il cammino che stiamo facendo noi. Non è che ci scandalizziamo per questo, però ci troviamo a disagio, perché sembra di non avere un granché da condividere, perché non c'è l'interesse per quelle cose che interessano a loro, e perché magari sembra che nessuno si interessi a quello che avremo da dire noi. E tutta quella bellezza, quella ricchezza che vorremmo per amore riversare a torrenti, qualche volta ci permettono di ti prendere un contagocce e mettere una goccina qui e una là. È vero o no? Cioè succede solo a me o succede anche agli altri? È così, no? Però se l'altro o gli altri non sono preparati o non sono disponibili, eccetera, noi non possiamo rovesciare le secchiate, possiamo appunto usare i contagocci, anche perché annegherebbero invece di nuotare, no? Mi ricordo i primi tempi quando si è aperta la finestra del cielo e arrivava di tutto, nel senso buono, no? Tante parole, tante cose, io non potevo trasmettere al mio sposo tutto quello che arrivava, perché sarebbe stato un disastro, no? Non era pronto, giustamente. No? E allora di tutto quello che arrivava ogni tanto prendevo appunto una famosa goccettina, la cacciavo nell'orecchio, se erano due era troppo. Questo è normale, non è che mi scandalizzassi per quello, stavo ben attenta. Ovviamente per grazia c'era il Signore che mi diceva che dovevo fare, perché la voglia, quando c'è una cosa bella e sei, è come quando se sei innamorato, cioè hai voglia di andare in giro a raccontare a tutti, no? E lo fai con no? Però invece devi frenare perché non c'è questa possibilità, allora aspetta, no? Un pochettino, oggi ci sta questo, domani ci sta quell'altro, e poi nel frattempo no, anche l'altro si apre come un fiore, che arriva la rugiada va bene, ma se gli arriva un acquazzone lo vedrà così. È giusto?
Anche sì. Gesù ha fatto così con te comunque.
Certo.
Perché?
Un po' di più. Un po' di più, ma però mi dava i mezzi per non annegare. Non anneghi, nuoti, mi diceva. Però io annaspavo, sai, come le rane. E così, no? Sì, è così.
Infatti proprio l'altro giorno leggevo il messaggio dove tu dicevi: Signore, ricordati che sono umana.
sì, certo, però lui è proprio questa trasformazione che ci vuole dare, no? È chiaro che poi ce la dà un po' per volta, nella misura in cui intanto siamo disposti ad accoglierla. E poi anche tenendo conto appunto che siamo di quello che siamo, no? Però nel momento in cui lui ci abita, noi non siamo più quella piccola cosa che siamo da soli, siamo un'altra cosa. E allora tutte le possibilità sono potenziate secondo la misura dell'ospite, non secondo la nostra. Ma noi ogni tanto pensiamo con la nostra ancora, no? E quando pensiamo con la nostra, oh, aiuto, come faccio?
Ecco.
Aiuto, come faccio? Ma con la sua invece che problema c'è? E bisogna anche ricordarselo, sì. Perché ti sfugge magari, ogni tanto ti perdi la memoria dei potenti mezzi, scusate.
Beh, ma spesso lui nei messaggi dice che questo per noi è un tempo di grazia, e secondo me un po' lo si vede, perché comunque di doni ne sta facendo tanti, e appunto lo si vede anche dal fatto che la forbice si sta...
Ma sentite tutti questa cosa, vero? Questa cosa della forbice, no? Che si allarga. E, sì. E che non dobbiamo appunto vivere come una separazione dalle cose, sì, dalle cose, ma dalle persone no, perché altrimenti non possiamo più essere poi quell'aiuto, quella luce.
Da ponte.
Prego?
Che fa da ponte.
Che fa da ponte. Per ricongiungere. Il cielo e la terra.
Ospite può intervenire?
assolutamente sì, Laura.
No, pensavo proprio oggi a questa cosa, nei 5 minuti liberi che mi sono rimasti, perché ormai, e pensavo questo, no? Dicevo, tu mi dai la possibilità di scegliere nella mia vita mi dai la libertà di scegliere se avvicinarmi o allontanarmi a una persona, no? Mentre nella situazione in cui adesso sono, io sto facendo un tirocinio in un pronto soccorso, sono costretta a essere nel mondo, cioè sono proprio a contatto con il mondo. Sto vivendo questa cosa, sto guardando queste persone che arrivano, a volte riesco a vedere il Signore perché sto vedendo una moltitudine di sofferenze che è incredibile, ma dall'altra parte io ogni giorno chiedo gli occhi, proprio gli occhi di Gesù, di guardarli con gli stessi occhi, perché loro incontrino non me, non vedano me, io sparisco, io gli chiedo che loro incontrino il suo sguardo di misericordia, d'amore, di consolazione, che sentano la sua voce e la riconoscano. Però dall'altra parte vedo la sofferenza che vede lui, vedo i suoi figli che lo ripudiano, che lo bestemmiano, sento dei dolori che non ho mai sentito, trovo delle cose che non ho mai provato, sto vedendo veramente tantissime cose, ma non con gli occhi di Laura, li vedo con gli occhi del Signore, sento queste emozioni col suo cuore. E dall'altra parte, come mi ha insegnato la mia mamma spirituale, ascolto i loro dolori, ascolto i loro tentativi di suicidio, ascolto le violenze che fanno i loro figli sulle mamme, la loro sopportazione, la pazienza, e loro trovano in noi una piccola valvola di sfogo, vedi le loro lacrime, i loro dolori, a volte non dici niente, li ascolti, gli prendi la mano e a volte gli riesci a trasmettere l'amore con lo sguardo, con un sorriso, anche un coraggio, anche senza dirglielo, gli prendi la mano e vedi che il loro sguardo cambia, vedi proprio la luce dei loro occhi che torna, come se tornassero a sperare. E poi ho conosciuto un collega, lui è evangelico, però parla del Signore a queste persone. Allora ho assistito a una persona che era molto sofferente e gli diceva: Gesù è morto in croce anche per te, tu devi dire così, io credo Gesù che sei il Signore della mia vita, no? Allora gli abbiamo preso la mano e questa signora sofferente diceva: Gesù, io credo che tu sei il Signore della mia vita, no? E devi, come se si ricaricasse di luce, di energia, no? Io ho detto: Signore, metto questo momento nella divina volontà, perché è stato l'unico momento di gioia che ho avuto in questo periodo. Che è gioia, è grazia, cioè non prendetelo come se sto vivendo una cosa terribile, è una cosa nuova, è difficile viverlo umanamente perché è nuovo e è brutto sentire quello che sente Dio dai suoi figli, cioè è terribile, è terrificante vedere anche solo un figlio che ti dice: io non credo in Dio, cioè senti veramente delle spade nel cuore e dentro di te dici: ma com'è possibile, no? Giustamente, poi dico: Signore, chi sono io per pensare questa cosa che fino a 3 anni e mezzo fa non lo volevo, non lo facevo con cattiveria, ma anche io ti ripudiavo, cioè. E alla fine senti che sei una persona che è amata da Dio, cioè senti proprio il suo amore, no? E dici: questa è grazia, ho la grazia, a differenza di queste persone, di ricevere questo amore, glielo puoi dare, anche stando in silenzio, essendo l'argomento. Poi quando manco dico: mamma, supplisce tutto tu, perché a volte c'è anche l'emozione umana, cioè. Ieri ad esempio ho visto una persona morire davanti a me e è stato il momento più brutto di tutto questo tirocinio, perché è terribile vedere un braccio che cade, uno sterno che non si gonfia più e dici: respira, ti prego. E queste persone che lavorano da 20 anni fanno battute e tu dici: ma perché dite così? Un po' di rispetto, morta una faccia, io non capivo, no? Ero lì. E poi tentavo di fare la preghiera di affidamento dell'anima e poi arrivavo a metà e entravano queste emozioni, dicevo: Signore, senti, prendila come viene, però ti affido la sua anima, no? E è tosta, però vivendolo tutto nella divina volontà, io mi dimentico di me, che è la cosa più importante, e faccio andare avanti il Signore, perché non ci sono solo sofferenti, ci sono comunque anche infermieri, dottori, non crede nessuno, quasi nessuno, quindi chi crede poi crede col crocifisso qua, poi magari con la bocca, il Signore è caduto dalla croce lì, perché, e quindi anche nel silenzio bisogna essere luce, argomento davvero. E poi...
Ti ricordi quando ci diceva, non vi ho chiesto di essere preparati su un argomento, ma di essere l'argomento, quindi non ti devi preparare su niente, perché...
Però
se l'argomento sei tu, che preparazione devi avere? Certamente l'hai avuta prima, è chiaro.
Lo so che non lo fai tu, lo lasci fare a lui, però
mentalmente
tu dici io non faccio niente, non so fare niente, perché me ne rendo proprio conto che io non so neanche fare niente. E cioè, io se vedevo una goccia di sangue andavo in terra, cioè, sto vedendo di tutto, veramente di tutto, sono lì in piedi che servo, come oggi diceva il Papa, all'ultimo posto, e dico Signore tienimi su te, perché se vado in terra ne devono soccorrere due. Però ce la sto facendo,
certo.
Ce la sto facendo, e vi dico questa cosa che l'ho detta anche quando siamo andati da Paolino. Ho fatto la grafica per 30 anni, per tutta la mia vita, e questa cosa è venuta in preghiera, però adesso la sento, cioè come se questo vestito me l'avesse fatto il Signore, me l'aveva preparato, e io lo sento su di me perfetto, cioè non fa una grinza. Era lì, io non lo volevo, dicevo no, sto bene con la mia tuta, però adesso che ho messo questo vestito, era proprio quello
tuo.
Che...
Sì.
Sì. È una delle poche volte in cui...
Ti dà la conciatura.
La sua volontà è conforme alla mia.
Non sei lì per caso, no?
No.
Nessuno di noi è per caso da nessuna parte. L'importante è avere la consapevolezza. Dunque, il mio sposo ha fatto una domanda interessante. Volevo sapere che cosa avevate in mente voi per questo incontro, se l'aveste fatto per esempio a Milano senza di noi. Tu che cosa avevi in mente?
Ecco. Allora, parlate dell'Apocalisse.
Quando ieri qualcuno l'ha scritto, ho detto no, ti prego Signore, no.
Parte,
non l'ho scritto, ma
voi, no. Questo libretto l'avete, ce l'avete, l'avete letto,
sì.
L'avete meditato.
Sì. Non l'ho portato, ma non l'ho ascoltato.
No, io ho ascoltato una parte dove parlavi tu.
È molto bello.
No, perché adesso fate tutto, scherzi a parte,
sì.
È fondamentale quell'incontro, quel libretto e quello che è stato detto, è molto importante, il Signore l'ha detto, anche il messaggio che ci ha dato, per cui prenderlo e metterlo da parte non è una cosa, non è da farsi, anche perché vuol dire perdersi qualcosa, una bella fetta, di questo cammino che sta andando avanti e del quale l'Apocalisse che stiamo vivendo praticamente, perché ci siamo dentro in pieno, anche se ci siamo detti non sappiamo quanto dureranno questi tempi, cioè, però siamo dentro, siamo proprio dentro negli ultimi tempi, il prendere questo argomento che ci riguarda così da vicino e proprio adesso e metterlo da parte, che senso ha? Ci toglie a noi qualcosa. Di conoscenza prima di tutto, e poi la conoscenza è sempre la mano che ti fa fare dei passi nella direzione che dove il Signore ci guida. Allora invece di metterlo da parte prendiamolo in mano, non dico adesso tutto così, però e meditiamolo. Oltretutto devo dire, mi sembra almeno quello che abbiamo fatto noi, non è difficile, è non abbiamo fatto tutta l'Apocalisse, che se uno prende la Bibbia è chiaro che abbiamo preso quelle parti che il Signore ha consigliato e le abbiamo dipanate, dico le abbiamo nel senso che ha fatto tutto lui, ma io sono lo scrivano, e sono chiare, chiarissime, e sono luce, non sono cose astruse o complicate, e sono anche consolatorie, almeno questo è il mio punto di vista.
Infatti,
sei d'accordo?
Io ho sottolineato questa parte dell'Apocalisse.
Dai, dici qualcosa.
La consapevolezza che tutto rimane saldamente nelle mani di Dio è importantissima, soprattutto quando siamo in qualche prova. È importante per ricordarci che il Signore non permetterà mai che il nemico possa prevalere su di noi. Ha la permissione divina di metterci alla prova, e questo è anche utile per il nostro cammino, perché possiamo crescere in santità, in consapevolezza del cammino, in aiuto agli altri, in riparazione. Sappiamo che gli avvenimenti non sfuggono dalle mani del Signore se noi li viviamo in Lui. Se ci fidiamo, ci affidiamo, consegniamo ogni cosa, possiamo essere certi che il nemico non prevarrà mai, e questa è una cosa da tenere ben presente, soprattutto quando siamo molto provati e rischiamo di preoccuparci, di spaventarci, di temere, di soccombere. No, questo timore ce lo dobbiamo proprio togliere, dobbiamo buttarlo via, è una tentazione. Questo mi era piaciuto.
Sì, sì, certo, sì, sì, sì. No, ma infatti, cioè, adesso a parte questa riflessione così, ma proprio tutto quello che abbiamo esaminato è tutto un cammino consolatorio, illuminante, e che poi oltretutto ci serve perché ci dice le cose, certo, ci dice anche qual è il nostro ruolo dentro lì, ma se noi non approfondiamo noi non sappiamo che cosa dobbiamo fare anche praticamente, anche se vabbè, dobbiamo vivere la divina volontà, d'accordo, però lì abbiamo uno specifico.
Sai cos'è che fa paura? La parola Apocalisse, no?
Che vuol dire rivelazione?
Che vuol dire rivelazione invece. La parola, infatti, quando vai a leggere Apocalisse vuol dire rivelazione, quindi.
E dice beato chi legge.
Esatto. Sì.
Ci sono sette beatitudini Apocalisse. Allora,
beati quelli che troveranno adesso sul loro cammino, che incroceranno i vostri passi anche sulle raggi della vostra presenza e della vostra preghiera. Noi non siamo tanto consapevoli, a me è stato per
una
me,
responsabilità,
cioè, la responsabilità che noi abbiamo nel portare il Signore.
Il Signore ci fa fare un cammino dove ci chiede anche di accrescere la consapevolezza.
Ma non solo, noi stavamo discutendo con Mina, anche la carità, no? Perché sono andata a confessarmi e dico, sta benedetta carità, io non ho ancora capita, no? Allora vado sul dizionario, così.
Sul dizionario?
Sì, è vero. E vedo amore per il prossimo che è dato da Dio. Ok, ho detto, Madonna, io non c'è. O sono fuori, o non capisco veramente il Signore cosa mi sta dicendo. E poi stavamo parlando con Nina, che lei, cioè, è stata, guarda, è come si dice, un angelo in quel momento, veramente un aiuto del Signore, perché mi ha detto, ma che ma fa? Noi a volte ci costruiamo i castelli in aria verso quella persona, no? Ma bisogna imparare ad amare l'altro così com'è, no? È vero, Mina? No, mi spiego male?
Sì, un po'.
Grazie.
No, comunque adesso è fantastico. Comunque sì, no, è così. Partiva, Aurora, da quello che mi hai detto tu una domenica l'altra, che ti ho chiamato e mi hai dato un consiglio che per me è stato illuminante, in quel momento anche per Renzo, in quel momento, illuminante, riguardo a un lavoro. Noi dovevamo incontrare una persona.
Sì, sì, sì.
E tu hai detto, testuali parole, hai detto non andare lì già avendo tu dei programmi, dei progetti, avendo delle idee, eccetera, eccetera, ma vai lì e ascolta, guarda quello che è all'atto pratico, quello che c'è e quello che non c'è. Una cosa di questo tipo. E io...
Cioè senza pregiudizi, volevo dire, no?
L'ho messo giù e un attimo ho cominciato a parlare con Enzo, che sono usciti dei pensieri che ancora non avevo formulato neanche e che erano al centro di quello che anche lui ha vissuto, io in tante situazioni e anche lui. Cioè, il fatto di, ad esempio, avere un'illusione, no, un'idea, che può essere l'innamoramento, un'idea del lavoro, qualcuno ti offre un lavoro e tu sei entusiasta, ma entusiasta ti sei fatto già tutti i tuoi programmini, pensa che sia questo, questo, quest'altro, delle aspettative. Quindi quando incontri, cioè accetti questa proposta, non hai veramente valutato, ma ti sei fatta un'idea tutto tu e rischi di vivere
sull'idea.
Sull'idea tutto il periodo, che può essere l'innamoramento, appunto, quando ti innamori non guardi realmente la persona per quello che è, ma per quello che pensi, che vorresti, che è fantastico, sì, eccetera, eccetera, e tutto il resto della tua vita. Mm-hmm. E così anche Enzo ha vissuto 2 anni del suo precedente lavoro, perché ha perso il lavoro, sulla promessa di questo che gli aveva detto: vieni da me, se hai la capacità ti farò fare carriera. Enzo ha venduto, cioè vabbè, ha vissuto tutto in base a quella promessa, si è fatto fare di tutto di più, seguendo, si è fatto fare, nel senso, vabbè, anche lui ha voluto, cioè, per un'ambizione, cioè non ha visto tutto quello che poi c'era, il lato pratico, cioè che non doveva accettare alcune cose, che avrebbe dovuto farne altre, che questo, quello, inseguendo questa promessa, no? E quindi c'è, cioè, così anche nel conoscere e valutare le persone, cioè questo, appunto, poi vedendo la realtà com'è, si rischia questa forbice e questo stacco però con l'altra persona, tornando al discorso, cioè, proprio iniziale, no? Cioè,
posso dire una cosa su questo argomento, però c'è anche un altro aspetto: noi non vediamo tutta la realtà totale di una persona. A volte noi ci facciamo dei pensieri che però non è detto che corrispondano alla realtà. Cioè, non parlo di aspettative, adesso parlo dell'idea che magari ti fai di una situazione, di una persona, ma noi vediamo solo un aspetto. Certo. Non sempre è tutta la realtà. Magari pensi di quella persona che abbia fatto una cosa, che ne so, intenzionalmente, piuttosto che magari invece è tutta un'altra storia.
No, ma io non sto parlando
in generale.
Tu parli in generale, sì, non stai prendendo a me, perché io non stavo dicendo quello che stai dicendo te.
No, ma aggiungo quello che stai dicendo, sì, tu, no, che c'è anche l'aspetto, questo aspetto. Non solo l'aspettativa per cui restiamo delusi, ma anche il fatto che magari abbiamo un giudizio su una situazione, una persona, che però non corrisponde alla realtà. Noi vediamo solo una parte.
Però questo, se rimaniamo nell'ambito dell'umano,
certo, certo.
Cioè, se noi giudichiamo, tra virgolette, le situazioni, certo, i fatti, esatto, con le caratteristiche dell'uomo, quindi col metro umano, allora abbiamo sicuramente una visione parziale, e poi entra la vostra esperienza che valuta in un certo modo.
Non dobbiamo giudicare, non dobbiamo avere aspettative,
ma nel momento in cui chiediamo allo spirito di venire in noi, allora non vediamo più come vedeva la donna vecchia, ma ci vengono dati occhi particolari e occhiali fatti su misura per poter vedere quello che è necessario, al di là di quello che la persona in quel momento ti sta dando come rimando,
esatto,
visivo, mimico o anche a livello di comunicazione verbale.
Certo.
Cioè, perché la persona ti dice delle cose e il Signore te ne fa vedere delle altre.
Sì, sì, assolutamente.
E l'ascolti. E gliele lasci dire tu,
esatto,
e non cerchi di fermarla.
La prima cosa però è proprio quella, quello che diceva Aurora, di guardare poi al di là, che uno, cioè, è un discorso diverso, ma è proprio di guardare le cose come sono, quindi non è questione di poi avere pregiudizi o che, ma in base a quello che ovviamente tu vedi con la preghiera e col discernimento, valuti la cosa.
Ma scusate un attimo, mi sono persa qualche passaggio, perché ero a lei che cercava la carità sul vocabolario.
Sì, sì.
Ecco, che non c'entra niente con tutto quell'altro discorso lì, la carità è un'altra cosa. Quello lì è un discorso di discernimento delle situazioni, delle cose, della realtà. La carità
è l'amore,
entra poi in funzione certamente dappertutto, però è un altro punto. È un punto, sì, diverso. La carità, che poi è lo Spirito Santo, se lo scriviamo maiuscolo, è la carità, è quell'amore di Dio che noi accogliamo in noi, se lo accogliamo, e se lo accogliamo ce l'abbiamo da dare, altrimenti non abbiamo niente. Cioè non è tanto complicato il discorso. Il discorso è: io posso avere la carità se l'ho accolta, se mi sono lasciata amare da Dio.
E come fai a capire che ti sei lasciata amare da Dio?
Però scusami, scusate, quello che diceva prima Gigi è meraviglioso. Secondo me quella è proprio l'impersonificazione della carità. Cioè lei che è di fronte a una persona, la sta ascoltando, il Signore le sta parlando, ma la lascia parlare quella persona nonostante il Signore le stia comunque facendo vedere chi è quella persona. Quella è la carità, lasciar parlare, dare comunque spazio di azione all'altra persona pur sapendo che quella persona è differente da quello che appare.
Ma può essere la carità. Ti vuole ingannare,
perché ha
quel bisogno lì.
C'è una delle sono così.
Prime cose che ho imparato, grazie anche da Aurora, a questo cammino, proprio questo: quando incontri una persona, se gli vuoi dare qualcosa, gli devi prima lasciare svuotare la borsa. Perché se uno è già pieno, non la puoi mettere da nessuna parte.
No, non era un furto.
Ma era bello. Sembrava
lui deve
come noi, sì, i fardelli, no?
Deve tirar fuori.
Sì, sì, perché un sacco pieno non lo riempi.
Non lo riempi, non gli puoi mettere dentro niente, anche se glielo metti, cade fuori, comunque va dentro in quel miscuglio lì. E poi alla fine uno se lo perde, non sa neanche davvero, no? E invece lì tiri fuori e si fa la raccolta differenziata secondo il Signore.
Sì, è quello che diceva oggi il sacerdote durante l'omelia. Perché la giornata della povertà, praticamente, per cui della donazione, e diceva che effettivamente il bene più grande che noi possiamo fare, più che dare, è condividere. È la condivisione.
Scusami.
Sì, sì, perché il dare denaro o cose, se non sei tirchio e ce li hai, non è tanto faticoso, diciamo. No. Ma quanto devi dare te stesso?
Sì, perché a volte gli altri non hanno nemmeno bisogno di denaro.
L'anima tua.
Tante povertà differenti.
Quella lì.
La pazienza.
Scusa, ma anche poi dopo sono andata a cercarmi la lettera ai Corinzi, non ho conosciuta di pazienza. Io poi alla fine la capisco. E gli dice, anche se tu donassi un qualcosa, eccetera, ma non avessi la carità, certo. E io dico, Signore, fammi entrare sta carità. Ma sì. Non per cattiveria, perché comunque ti rendi conto che se tu hai la carità, tu ami il fratello come Dio.
Con l'amore di Dio che hai ricevuto, devi aver prima ricevuto e accolto, perché sennò non lo potrai fare mai. Praticamente c'è il Signore che hai accolto, che ti abita e che in te ama quel fratello. Così è più chiaro, no?
Sì.
Così è più chiaro.
Allora ho fatto all'ospedale.
Perché è lui che in noi esprime il suo amore, se l'abbiamo accolto. Noi non saremo mai capaci di quell'amore lì.
Comunque c'è un sacco di gente che ha bisogno di svuotare le borse. Questo è dato di fatto.
No, ma le borse le dobbiamo buttare noi,
Terry. No, ma anche noi. Cioè sì, anche noi. Noi per primi, sì.
Sì, certo. Però sempre noi per primi. Perché se non siamo noi per primi non possiamo dare niente a nessuno. Certo.
Sì, ma tutte queste borse piene. Chi è che aiuta a svuotarle?
È partita lei a fare il giro delle borse.
Infatti, è per questo che mi sono. Ho cercato di diminuire la dimensione. Lasciamelo.
Ma è bellissima sta cosa. La carità è stupenda. Io non ci avevo mai riflettuto.
Senti, senza carità niente buono. Sono io. Senza carità niente è buono.
Ma anche un minimo, una donazione, un lavoro. Cioè, ma dopo io sono andata a pensare, dico, caspita, lavo i piatti e se non lo faccio con amore, anche se mi dà fastidio, per dire, non per dire, può darmi fastidio.
Ma non ti dà fastidio più dà nel fastidio momento in cui lo fai con
nel
amore.
Nel momento che lo fai con amore.
Ecco, oltre a tutto, è anche molto vantaggioso, no? Eh sì, perché tutta quella fatica, fra virgolette, che facciamo, se facciamo una cosa umanamente, soprattutto se non ci piace, nel momento in cui la facciamo con amore, la facciamo perché stiamo facendo un servizio, la facciamo in unione col Signore, quel peso lì scompare.
Sì, ma poi mi veniva in mente la controparola, non leggere, ma il male fatto, no, il bene fatto malamente indurisce il cuore. E ma quindi no, dico,
la passione anche c'è.
È vero, sì, allora conviene farlo con amore perché il Signore poi ti ricompensa.
Sì, perché il bene fa bene a chi lo riceve e a chi lo fa.
A chi lo fa.
Però deve essere fatto appunto con carità. No, facevamo, ti ricordi, il paragone di offrire qualcosa di buono su un vassoio sgangherato e sporco.
Eh sì.
Non te lo prendono neanche no. Se sono i dolcetti del pasticcere numero uno.
Eh sì.
Perché devi veicolare qualsiasi cosa. Invece magari una robina un po' mo così, però, no?
No, è vero.
Cioè, quando poi, nel nostro cammino diciamo qualsiasi cosa fatta nella divina volontà, allora lì assume un valore infinito. Quel famoso valore aggiunto che è illimitato e che è il valore del divino volere.
Qualsiasi cosa, sai che mi sono resa conto che anche il mettere a posto, per dire, dei foglietti così, ha un valore enorme, perché tu puoi in quel momento mettere a posto il cuore di qualcuno, i pensieri di qualcuno, metti in ordine qualcosa, cioè una o qualsiasi cosa, solo che noi probabilmente sottovalutiamo anche questo, anche, non so, raccogliere la giacca, rimetto a posto, che ne so, in quel momento. Cioè non stiamo attenti.
E l'attenzione è fondamentale, la vigilanza è l'attenzione. Per ricordarti, ce lo diciamo ancora, che l'attenzione è collegata con l'amore. Tutta questa attenzione ai dettagli, alle minime cose, eccetera, ce l'hai solo nella misura in cui ami, perché sennò sei distratto.
L'altra domanda. Ma ci sono delle volte in cui il Signore, almeno io ho percepito questa cosa, forse ti lascia al buio e quindi non ti senti amata dal Signore. In quel caso lì, cosa succede? Perché fa così il Signore? Cioè, perché non senti? Scusa, anche Madre Teresa ha avuto dei momenti in cui non sentiva il Signore e poi comunque lei andava avanti nella sua fiducia, né? Si abbandonava.
Ma non siamo sempre noi che scegliamo?
Nelle storie dei santi questa cosa c'è tanto. Quando il Signore faceva un po' passi indietro per farsi cercare, per mettersi alla prova, cioè, ma nella Divina Volontà non esiste.
Quindi non esiste il buio,
no, perché la Divina Volontà
è, senti non amato,
perché la Divina Volontà è luce. E quindi questa, ma forse ve l'ho già detto, ve l'ho anche scritto, eccetera, era la mia paura più grande, perché quando leggevo queste cose qui, no, del la notte dello spirito, no? Lo chiamano nei mistici, i santi, eccetera. Io pensavo, questa è una cosa che io non posso sopportare. E così, no? E come pensiero, come timore, diciamo. Però poi il Signore ci ha spiegato che nella Divina Volontà la notte dello spirito non può esistere. Perché uscirebbe la Divina Volontà che è luce. E quindi, però naturalmente dobbiamo essere nella Divina Volontà, non uscire noi. Perché altrimenti di buio ne troviamo tanto.
Se noi proviamo questo, tra virgolette, buio, vuol dire che non siamo nella Divina Volontà.
Cioè forse siamo ancora un po' impreparati, no?
Impreparati?
Nel senso che se avvertiamo questo, magari siamo ancora in una fase, se avvertiamo questa.
Siamo fuori, o sei dentro o sei fuori.
Guarda, e può essere anche che il Signore poi permetta per farti capire che devi provvedere alla svelta.
Ok, capire questa cosa qua.
Sì. E anche grazie, tutto sommato, se ti accorgi, se sei in cammino, perché non siamo, uno comincia un cammino, eccetera, non è che subito al 100% tutto a posto abbiamo sistemato, no, è un cammino, è una fatica, ci sono le cadute, le rialzate, quello che conosciamo tutti, no? Ecco, però il Signore permette anche queste cose perché fanno parte della crescita. E il fatto di rendersene conto, di accorgersene subito e di correre ripari è grazia, perché se non te ne accorgessi vai fuori, chissà dove vai. E invece così ti preoccupi giustamente e corri ripari, giusto? Mm-hmm. E quindi.
No, adesso è diventato un po'. Adesso magari più che altro Arbel è proprio anche cosciente. Mm-hmm. È diventato più veloce capire subito quando. Cioè capisci che mentre stai sbagliando, è già, sai, dici cavolo. è già fuori, sì. Cioè, magari quando ti arrabbi con l'auto, ma per dire
anche
le cavolate, sì,
anche
che magari ti passa uno, ti sì. stava per far trinciare in due per quella macchina, magari mi capita che veramente in quel momento mi arrabbio. E poi dico, ecco, no, cioè, magari potevo essere più paziente, però effettivamente magari mi stava per, per non so, tagliare la strada, no? Allora, in quel momento io magari mi arrabbio, però me ne rendo subito conto.
È una reazione
potevo.
Uguale contraria.
Uguale contraria, sì, no, è vero.
Scomodarti.
Questo sì, è proprio una cosa che magari mi capita, che mi arrabbio, però me ne accorgo subito, immediatamente, oppure magari... Cioè, devo dire che adesso tutto... Questa cosa qua, il messaggio di oggi... Quello del questo qua, questo qua che abbiamo appena. No, vabbè. Quello del che ci accorgiamo subito, no? Con la forbice.
Sì.
Sì, adesso è molto più chiaro, veramente prima era. Cioè, come se le cose che prima brillavano.
Adesso
tanto,
vedi che sono fans.
Tu le guardi e dici, boh, come ho fatto a provare tutto questo interesse? Poi comunque siamo nel mondo, quindi alla fine cioè, se facciamo parte di tutte queste cose, però effettivamente devo, mi rendo conto tante volte che adesso. Dico, cavolo, ma come facevo prima a non vedere tutta questa cosa che in realtà sono tenebre, non so come spiegare.
E non vedevi perché non c'era quella luce che ti faceva vedere la
verità. È incredibile però, ma devo dire che proprio questa settimana io ho avvertito molto di più questa cosa. Me ne sono proprio resa conto, ma da una settimana a 8 giorni, no? Che dicevo, cavolo, perché la settimana scorsa mi è proprio capitata una cosa, che ho accompagnato una mia amica, che tra l'altro lei è proprio in questa situazione qua che... Lei sta facendo una cosa che è sbagliata e io gliel'ho detto, però non mi sentivo proprio in nessun modo di staccarmi, non so come spiegare, cioè di allontanarmi, proprio perché diciamo io le voglio bene, non faccio a allontanarmi, non ce la facevo, gliel'ho proprio detto, io come faccio a allontanarmi, però l'ho avvisata che quello che sta facendo è tipo sbagliato, che sta facendo tutta una cosa che serve per aiutare le persone, ma in realtà ha una radice esoterica. Mm-hmm. E quando l'abbiamo scoperto perché quando lei aveva bisogno di seguire un corso, mi aveva chiesto se l'accompagnavo. Io non sapevo esattamente, però l'ho accompagnata fino a Verona e a questo incontro, e hanno detto questa cosa. Lei non se ne era nemmeno accorta. E allora io dopo gli ho detto, guarda, io non posso più aiutarti in questa cosa perché è proprio una cosa sbagliata. Allora ho cercato di spiegarglielo. E lei ha detto, oh, non ho neanche sentito, e ha detto, no, e ha servito anche a me, no, per metterla in guardia. E lei però vuole proseguire in questa cosa, io gliel'ho detto, però essendo una mia cara amica non so come fare, infatti mi sono detto, cosa devo fare per... Io gliel'ho detto 2 o 3 volte, cioè che... E allora lei adesso non mi chiede più di aiutarla in questa cosa.
Eh beh, certo.
Però, cioè, diciamo che ci siamo chiarite, io gliel'ho detto, guarda, io non ti posso aiutare in questa cosa.
Cos'è il Reiki?
No, è un'altra cosa che sembra più blanda, cioè sembrerebbe più blanda. E poi sono anche andata a confessarmi, così ho parlato col prete per chiedere cosa si poteva fare. Cioè io dicevo, cosa devo fare? Però lei è una bravissima persona stupenda e tutto quanto, però crede molto in questa cosa. Però è una delle mie più care amiche, le voglio proprio bene, cioè nel senso
che... mica devi smettere di volerle bene,
no, infatti bene. Non me lo sento proprio assolutamente, solo che vorrei riuscire a tirarla fuori, non so come fare, ho pregato, cioè non so se posso fare pregare.
Sai come fare?
Sì, infatti prego, basta.
Perché se gliel'hai detto, ci preghi, con l'altro non puoi mica spararli. Non è previsto.
Però mi dispiace perché certo. Vorrei che fosse...
Vorrebbe successo.
Sì, ecco,
che
però
sì.
Il fallimento,
certo.
Allora, volevo dire, anch'io è un periodo, forse tutto l'anno, che sto vivendo questa cosa della forbice, ma non so se ho sbagliato qualcosa, nel senso, mi confronti, mi metti in imbarazzo spesso e volentieri, quindi è una cosa. Quindi,
ma poi non bisogna neanche essere complici, dice, adesso non possiamo entrare nei dettagli,
sì,
mille,
no,
perché sennò qui dopo
no.
Diventa che uno non capisce niente, che consigli ti dà, non sa di che cosa parli.
No,
no,
l'esempio
cui,
è questo della,
no,
di questa ragazza.
Capito. Cioè, no, cerchiamo di pregare, avere discernimento e fare di volta in volta la scelta giusta, perché non è che abbiamo le ricette. Ce lo siamo detti tante volte, che questo vale per tutti, 2 etti di farina, 2 uova,
esatto,
e viene fuori quella giusta. Non è così,
no.
Secondo le situazioni, le persone, i momenti, e tutta una serie infinita di variabili, nello Spirito Santo si decide che cosa è bene fare. Ti ricevi la tua risposta, c'hai la tua pace nel cuore, perché se lo Spirito ti guida tu non sei nell'inquietudine, non sei nel dubbio, non sei nell'angoscia, nei sensi di colpa e tutte quelle robe lì che non vengono dal Signore, e quindi puoi andare avanti tranquilla. Quando non c'è rancori, quando non c'è, ce lo siamo detti, no? Preghi per tutti, perdoni, e poi non è detto che devi, che ne so, invitare la cena. Questo non è previsto.
A me è venuto fuori pregando, mi è venuto fuori.
Perché a volte non sarebbe amore vero.
Appunto, no,
cioè, l'amore, dire di sì al Signore vuol dire anche dire tanti no ad altre cose, ad altre situazioni.
Infatti io ho imparato, questo volevo dire, io ho imparato questo, spero di aver capito bene, perché comunque, cioè, facendolo sono rimasta in pace, mentre prima non ce l'avevo.
Perché l'aiuto a volte passa anche attraverso una momentanea separazione. E l'altro si rende conto così di quello che deve rivedere. A me è capitato tante volte che, soprattutto in passato, quando cercavo di far capire qualcosa a qualcuno parlando, poi ho imparato che tante cose l'altro le capisce soltanto quando tu sei capace di tacere.
Ok, è questo, esatto, sì.
Ed è l'arma che funziona 90 volte su 100, poi 10 volte magari è necessario parlare. Però tante volte più un silenzio, perché nel momento in cui l'altro percepisce questo silenzio, quel silenzio lì parla.
È vero.
È molto eloquente. Si fa molto meno. Ci vuole meno tempo, si rischia meno di fare danni, e comunque si ama di più l'altro.
Sì, è vero.
L'altro giorno.
E si risparmia il fiato.
Sì, era questo che volevo dire.
E tante volte è proprio ti rendi conto che è proprio sprecato, sì. Vero o no?
Okay. Perché poi scatta, ce la devo fare, no? Cioè, ce la metto tutta, ma non è quello che il Signore ti sta chiedendo in quel momento lì. Però se preghi e se non cerchi di passargli davanti, ma stai rigorosamente dietro nei suoi passi, lo sai, te lo fa sentire. E allora ti fermi. E tante volte si ferma anche l'altro. Dici, questo per fermare devi sparare. Dice no, se ti fermi tu, smetti anche l'altro di correre. A volte noi rincorriamo le creature, nel momento in cui non si sentono più rincorse, si voltano loro. E se si voltano, forse è quello lì il momento in cui tu puoi dire qualcosa, perché c'è una disponibilità all'ascolto. A me è capitato in questi giorni di sentire una persona che ha una situazione molto pesante ed è arrivata con un gomitolo ben ingarbugliato degli ultimi 30 anni, no? Io l'ho visto questo gomitolo ingarbugliato, un po' lo conoscevo già per altre vicende, e ho detto, Signore, sediamoci, perché qui la cosa è lunga. E ho ascoltato. Alla fine mi dice, ma io ho fatto peccato. Ho detto, guarda, tu come battezzata, come credente, lo sai dove hai sbagliato. Se poi guardi il Signore, lo guardi in croce, capisci bene dove dobbiamo riparare. E mi dice, ma allora io cosa posso fare? Ho detto, guarda, la prima cosa che facciamo è questa. Tutte queste cose che tu mi hai detto le consegniamo a Lui attraverso Maria. E chiediamo a lei di incenerirle nel mare della carità, perché non possono più tornare fuori a farti danno o a fare danno ad altre creature. Così come prendiamo tutto il bene, perché in quel groviglio lì c'erano anche delle cose buone, perché tu le possa ricordare. E quindi ricordando il bene e non il male, tu possa diventare una creatura nuova che assomiglia al Signore. E mi dice, è un lavoro difficile. Ho detto, no, preghiamo insieme un'Ave Maria. E quell'Ave Maria lì io l'ho sentita come un momento di liberazione grande per questa creatura, che alla fine mi ha detto, ecco, adesso forse posso ricominciare. Io la sto accompagnando in preghiera, perché quel gomitolo lì era una cosa tremenda. Poi lei mi dice, dimmi tutto quello che è sbagliato, ma lì bisognava cominciare all'inizio, ma non avrei portato a casa niente, non si poteva in quella situazione. L'abbiamo consegnato a Maria. E abbiamo chiesto grazie per poter fare passi nuovi. Poi certo, il fardello è pesante, per cui bisognerà continuare ad accompagnare, però c'è stata un'apertura diversa, un mettersi comunque in gioco, Ed è una scelta che ha fatto
e
lei.
E poi anche una speranza di potercela fare.
Sì, sì.
E questo non è secondario, perché uno non deve dire di fronte a un cuore così non posso più fare niente perché è tutto rovinato, no?
Possiamo ancora, ho detto, ma guarda che tutto il bene che lì c'è, lei mi fa, guarda, è stato un gran disastro tutto, ho detto no, ci sono anche tante cose belle, che il Signore comunque non dimentica, ce le ha presente, lui dimentica il male se glielo consegniamo, ma il bene rimane presente per sempre, quindi c'è comunque, c'è stato uno spiraglio nuovo, e la sua situazione era rimasta quella di prima perché oggettivamente estremamente pesante, però lei era diversa. E siamo partite che era arrabbiatissima, poi ha pianto e poi era consolata, ha detto Signore sei grande.
Perché è fondamentale che cambiamo noi, esatto. Nel momento in cui sono cambiati gli occhi che guardano le cose, sono cambiate anche le cose, sì. E questo anche quando sembra che tutto sia uguale, sembra, ma non è più così. Questo vale anche per noi, per tutta la nostra vita, le nostre faccende varie.
Per tutto.
Che ne abbiamo viste di tutti i colori, però adesso come ce le guardiamo?
Sì. A volte ancora con un po' di incredulità, dice, ma è vero?
Sì. Sì, sì, sì. Voglio dire una bella cosa.
Sì.
A proposito di martedì che abbiamo avuto la preghiera, c'eravate anche voi, no? Loro c'erano. Abbiamo avuto la preghiera dei santi. Prima della veglia dei santi ci sono sempre le tribolazioni più inaudite che non sto a raccontare. Va bene. Poi dopo c'è stata questa preghiera, no? Aiutami a dire bella, perché la sera di martedì è stata una serata di grazia, no? Proprio di grazia. E per di più ci siamo trovati la chiesa piena di persone che non conoscevamo neanche e di bambini.
Ma che dai!
Sì. Sì, una spinta di bambini da in braccio, carrozzina, piccoli così, un po' che da non credersi, no? Poi vabbè, il don era in uno stato di grazia, anche lui nonostante avesse male al ginocchio e tutto, però è venuto Don Giorgio ed è stato veramente magnifico. E quindi è stata una, a proposito di consolazioni che niente ti arrivano. E questo è stato proprio una cosa bella. Ecco, volevo dirla perché
è bella, molto bella.
Molto bella. Ho detto.
Da fare una adorazione con tutti i santi, pazzesca, sì. Santa Rita con Padre Massimo, che non so se lo conoscete, che è un prete carismatico, incredibile.
Insomma,
è stata
qualcosa di buono è venuto fuori, ma quello che mi ha colpito più di tutto sono stati questi bambini, che poi sono stati buonissimi.
Carismatico.
Non hanno dato fastidio assolutamente, anzi, volevano la corona del rosario, che si è andato via dalle coroncine del rosario, avevo anche un disco delle palline colorate in borsa che mi ballava in giro, che non sapevo per chi era, poi quella sera lì ho capito per chi era, perché l'ho regalato una bambina che c'era lì. No? Sì,
e molti erano i parenti di grazia, sai quella signora che ti ho presentato?
Sì, qualcuno, sì,
ce ne erano un po', ha portato la figlia,
sì,
erano in parecchi.
Sì, è bello perché poi fanno,
sì, infatti,
uno viene, si trova bene, fa tantan, porta i parenti. No?
Sì.
Ti trattano bene,
insomma. Luigino Bruni, non so se qualcuno di voi lo legge.
Lo leggete,
perché è troppo bello. E lui tutte domeniche c'è sempre un articolo, di solito parla dei profeti, eccetera, eccetera.
Sì, sì.
E su quello di oggi a un certo punto dice che un giorno con un profeta è come mille anni altrove.
Ucciso.
Loro, voi avete...
Avete fatto entrare, c'era.
Ave Maria.
Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetta.